Buon inizio settimana a tutti ragazzi. Allora, vengo con voi con alcuni argomenti. Cerco di trattare vari temi, vedendoli, diciamo, a livello globale, perché secondo me, non si può generalizzare come spesso accade, no? Debito tutto uguale? No. Equity tutto uguale? No. Bisogna un po', secondo me, distinguere in alcune macro aree. Allora, facciamo prima un primo punto. Allora, attualmente abbiamo un primo problema che è legato alla salita dei rendimenti. Ricordate che io da un po' che ne parlo, poi un po' vanno su, un po' vanno giù, un po' li fermano, eccetera, eccetera. Adesso di nuovo ritornato sotto l'occhio del ciclone. Riusciranno a fermare, non riusciranno, non lo so, vedremo. Però la situazione va divisa secondo me, in alcune aree. Allora, la prima, che è quella più preoccupante, è quella del Giappone. Quella più preoccupante perché si trova come si dice, in un cul-de-sac. Cioè, l'economia non cresce, il debito è elevatissimo, i tassi sono ancora bassi, la valuta è debole. Questo che cosa vuol dire? Che i margini di movimento da parte della banca centrale giapponese sono veramente molto, molto scarsi. In più, c'è un problema anche di natura tecnico-pratica, per cui se questi decidono di rafforzare lo yen, automaticamente si vengono a chiudere tutti i carry trade a livello globale e quindi questo crea un problema. Siccome le due amministrazioni, quella Trump quella giapponese sono in stretto contatto e si va avanti così, si cerca di trovare qualche soluzione, però le soluzioni non si trovano. Nel frattempo, i rendimenti dei bond giapponesi continuano a salire. E questa, diciamo, è la situazione che sta più innervosendo i mercati, perché o da una parte o dall'altra, da qualche parte bisogna trovare una soluzione. Scusatemi, non possono continuare ad andare avanti così. Quindi questo è un primo tema. L'altro tema è legato all'Europa. Allora, i rendimenti dell'Europa sono ridicoli in relazione a livello di debiti, in relazione a livello di crescita. Quindi la probabilità che questi rendimenti, che sono già saliti abbastanza, possa salire molto di più, necessariamente deve accadere. E questo secondo me è un po' una spada di Damocle sull'Europa. In primis, ovviamente, sull'Italia, perché la dimensione del debito italiano è molto elevata, quindi quando sale di qualche punto il rendimento è evidente che i costi salgono diametralmente, quindi poi tutte le solite cose, procedure di infrazione e tutte le altre diavolerie del caso. E quindi questo è un primo tema che non è ancora scoppiato, ma che necessariamente verrà fuori. Poi abbiamo un altro tema negli Stati Uniti. Qua la situazione, come sempre, è un po' mista, nel senso che anche in Stati Uniti i rendimenti sono saliti, però ci sono due temi che devono essere presi in considerazione. Il primo è che comunque gli Stati Uniti sono una banca centrale molto attiva a rispetto delle altre, quindi se vedono che i tassi salgono troppo, cosa fanno? Già non stanno già facendo, vanno, comprano, taccorrono, sistemano come meglio gli crede. Secondo me la cosa più interessante è la nomina del nuovo presidente della Federal Reserve, Walsh, perché lui dice, sta a vedere che ho trovato una soluzione, cioè invece di utilizzare il PCE come riferimento per l'inflazione, quindi il PCE oggi è superiore al livello di inflazione che diciamo dovrebbe essere tollerato dalla Federal Reserve, lui usa un altro, che vi ho postato un articolo, andatevelo a approfondire, un altro tipo di indicatore, per cui questo valore è più basso, addirittura se scende, a quel punto dice, oh, che bello, addirittura io posso addirittura tagliare i tassi, no? Questo che cosa vuol dire? Potrebbe voler dire che in realtà, mentre in tutto il mondo i tassi salgono, a un certo punto negli Stati Uniti cominciano a crollare, se viene presa per vera questa dinamica, da verificare com'è la situazione. Però, ripeto, la grande differenza secondo me tra gli Stati Uniti e gli altri paesi, ripeto, io non voglio fare l'amante degli Stati Uniti, ma prima che la BCE prenda una decisione ci passano 12 anni. La Fed, Trump chiama quello, quello chiama l'altro, quello chiama l'altro, intervengono, comprano sul mercato e fanno quello che vogliono e quindi tengono un po' la situazione sotto controllo. Quindi questo è un tema. Sul tema invece dell'equity, qua la situazione è un po' diversa, un po' più complicata. Come vi dissi un po' di tempo fa, la notizia più interessante che è uscita fuori dal meeting che ha fatto Trump con il buon cinese è che è il problema di Taiwan. Il problema di Taiwan, quindi si sta arrivando a una conclusione, e Trump poi non è uno che lo manda a dire, l'ha detto, ha detto dobbiamo portare la produzione di Taiwan, portarla negli Stati Uniti perché a un certo punto la Cina attaccherà Taiwan. Taiwan ha detto non vi mettete in mezzo perché qua viene fuori una guerra mondiale se qualcuno si mette in mezzo. Gli Stati Uniti hanno capito, probabilmente l'unico diciamo punto che hanno ceduto è noi su Taiwan non entriamo, portiamo dentro da noi la produzione e poi lasciamo che la Cina si conquisti e faccia quello che deve fare con Taiwan. Questo è il tema. E infatti, i semiconduttori stanno venendo giù con una certa entità. E questo è un problema, è che quello che sta scatenando questo nervosismo sui mercati. Quindi in questo momento, io ve lo dico da un po' che il prezzo dei semiconduttori non poteva stare a quel livello, bisognava trovare un elemento, no, scatenante di questa salita. Probabilmente questo lo è, che porterà a una discesa che potrebbe, secondo me, durare, a portare altri 20-30 punti percentuali tranquillamente, vista la salita che si è fatta. E dall'altra parte invece il mercato sta andando a comprare in maniera tattica, quindi sta facendo un po' di rotazione e sta comprando i software, sta comprando i vari software che sono stati molto massacrati, che sono stati molto colpiti, e quindi sta facendo una sorta di rotazione dei mercati. Quindi in questo momento sta andando giù di semiconduttori e chip, e sta andando su, e probabilmente continueranno ad andare su nelle prossime settimane, il settore del software. Poi vedremo come si andrà ad articolare il movimento e tutto, però questo è quello che si va banalmente a vedere sui mercati. Dall'altra parte poi abbiamo il settore delle cripto che soffre. Soffre che cosa? Soffre il fatto che se salgono i tassi, un po' come il gold, salgono i rendimenti, e quindi ci sono delle situazioni un po' di tensione. Cioè il Bitcoin tende a dover funzionare meglio quando il mercato è fortemente espansivo, no? Quindi se la banca centrale dice, ah, come quando è arrivato il tema del Covid, no? Ah, inondiamo il mondo di liquidità, eccetera, eccetera, allora lì funziona bene. Se i tassi cominciano a salire, un po' perché si riduce la propensione al rischio, quindi si esce dagli asset più speculativi, e quindi viene da sé che poi si viene a scendere sul mercato. In più, dico sempre, c'è sempre la spada di Damocle, secondo me, di MicroStrategy, che sono sempre curioso di vedere se le quotazioni scendono in maniera importante, che cosa sarà costretto a fare. E quindi questa binata fa sì che ha fatto salire Bitcoin in maniera non convinta, e che invece adesso lo sta facendo scendere in maniera più decisa. Questa è un po' la situazione. Onestly, mica Circle non sta facendo bene neanche lei. Questo è un'anomalia, vedremo se rientrerà. È un'anomalia per quale motivo? Perché il business principale di Circle è detenere treasury un anno. I rendimenti stanno salendo, quindi più i rendimenti salgono e più questi fanno soldi. Però il mercato non lo sta percependo questo, quindi bisogna sempre fare una grande attenzione tra quello che è la base oggettiva e quello che è la base pratica del mercato. Cioè il mercato oggi non sta vedendo questa cosa, anche se è oggettiva, no? Perché è abbastanza semplice. Se sei un container che banalmente detiene treasury, e ogni volta che metti coin le metti prendendo nuovi treasury che rendono sempre di più, il tuo rendimento minimo, il tuo rendimento base recentemente è stato il 3,5, adesso i rendimenti sono il 3,8, è evidente che tu stai guadagnando più soldi del trimestre precedente. Però finché il mercato non lo vede, il mercato non lo vede, e quindi è inutile insistere, è inutile accanirsi. Però è un elemento che nel nostro cervello, nel nostro retrocranio, dobbiamo tenere nella nostra testa. Quindi, per fare un esempio, mentre una MicroStrategy, se il prezzo di Bitcoin va giù e loro va giù, vanno in difficoltà e sono già in un forte passivo, dall'altra parte invece abbiamo una situazione dove il rialzo dei tassi, quindi in una situazione di massima tensione, paradossalmente questa è una società che dovrebbe essere fortemente comprata. Poi forse il mercato lo vedrà, forse non lo vedrà, forse lo vedrà più avanti, chi lo sa. Anche qui è importante che l'investitore, il gestore, sia smart, no? Che non si incattivisca, che cerca di capire quali siano le dinamiche, che cerca di capire qual è il logic, che le contestualizzi e viva il mondo con una certa serenità. Perché se non la vive con serenità diventa molto difficile, perché i mercati sono molto tesi e molto, molto dinamici. Questo, boh, raccontandovi così a sommi capi, è quello che vedo. Se voi avete qualche altro spunto interessante, vi prego, fatemelo sapere. Se no, un grande abbraccione a tutti, come sempre. Ciao!